Nel dossier di questa settimana ci siamo lasciati trasportare dalle suggestioni intorno all'abisso che la svolta scientifica promessa dalla nave cinese Mengxiang ci ha evocato. Lo ricordo per chi non avesse seguito le puntate precedenti, questa nave cinese dovrebbe essere in grado di trivellare la profondità degli abissi oceanici fino a raggiungerne il mantello, ovvero l'enorme massa semifluida, profonda centinaia di chilometri, che si trova al di sotto della crosta terrestre. Per la prima volta nella storia avremo quindi dei campioni di ciò che c'è all'interno del nostro pianeta, prelevati a una profondità mai raggiunta prima. Oggi, dopo aver parlato del contesto scientifico, delle questioni scientifiche relative all'esplorazione delle profondità del nostro pianeta, oggi continuiamo ad interessarci al concetto di abisso in letteratura. E per farlo non possiamo non partire dall'autore letterario che forse più di ogni altro quell'abisso l'ha vissuto, respirato, attraversato, raccontato, cioè Howard Phillips Lovecraft. E ci guida in questa esplorazione profonda Sebastiano Fusco, studioso e grande esperto di letteratura fantastica, che insieme a Gianfranco De Turris pubblicò nel 79 il monumentale H.P. Lovecraft, Poeta dell'Abisso, recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Sebastiano Fusco, che è in collegamento con noi, che saluto, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno e grazie per avermi chiamato.
Grazie a lei per la sua disponibilità. Ecco, partirei da una domanda più generale, chiedendole per cominciare se esiste un'evoluzione nel mondo in cui l'abisso viene raccontato nella letteratura fantastica. Quando si comincia a scrivere di abissi e in che modo cambia questo topos nel tempo?
Ma il topos, diciamo così, cioè l'argomento, parte dal mito in realtà. Nella mitologia, nella letteratura classica, il tema dell'abisso era il viaggio nell'Ade, cioè la discesa nel Tartaro verso il mondo dei trapassati. Era una discesa che aveva una funzione particolarmente simbolica. Orfeo vi scende per trovare Euridice, cioè l'amore perduto. Odisseo ed Enea cercano di capire quale sarà il loro futuro, quale sarà il loro destino. Eracle nella dodicesima fatica scende per domare Cerbero, cioè i suoi istinti profondi, bestiali che nascondiamo nel profondo di noi stessi, il cane infernale, cioè quello che caninamente con tre bocche latra, come diceva Dante. Ecco, Dante ci dà un'altra dimensione, perché parla della discesa dell'abisso, discesa all'inferno, come premessa per salire verso il paradiso. Ecco, queste suggestioni sono state tutte raccolte dalla narrativa fantastica, nella quale l'abisso non è semplicemente un luogo fisico, cioè una voragine al centro della terra, l'abisso dell'oceano, ma è una metafora dell'ignoto, della vastità e della fragilità della mente umana. Ecco, in molti casi è visto anche in maniera con grande sensibilità come una specie di zona al limite, un luogo nel quale si sfalda la nostra ragione, nel quale valgono leggi che noi non conosciamo. Ecco, questo è un aspetto molto particolare, trattato a fondo dalla letteratura fantastica.
Perché l'idea... Prego.
No, vai avanti, mi dica.
No, ovviamente quando si viene più vicini a noi, per parlare di abissi, viene in mente il nome di Jules Verne, considerato un capostipite nel racconto attorno all'abisso, 20.000 leghe sotto i mari, viaggio al centro della terra. Ecco, insomma, il tema dell'esplorazione profonda lo affascina e lo cattura, magari in modo un po' più positivista, no? Rispetto a quello che ci raccontava. E infatti volevo chiederle qual è l'approccio che Verne ha con l'abisso, anche come abisso psicologico umano o soltanto così, in modo positivista, la scienza che riesce a conquistare anche gli abissi.
Bene, ecco, Verne è proprio un autore molto significativo da questo punto di vista, perché lui era l'apostolo del razionalismo. Nelle sue opere c'era una specie di concentrato della positività, del fascino che il materialismo e il razionalismo aveva portato nella filosofia dell'Ottocento, l'ottimismo verso la ragione che capisce tutto. Ecco, ma se andiamo a vedere esattamente l'opera di Verna, è vero, la profondità dell'abisso in 20.000 leghe sotto i mari è guardata con fascino scientifico, ma dall'abisso nascono mostri. E così anche nel Viaggio al centro della Terra, che è compiuto da scienziati, un professore di geologia con il suo assistente. Benissimo, questi scienziati scendono nell'abisso grazie all'indicazione di un alchimista che secoli prima aveva fatto lo stesso viaggio e loro hanno trovato un documento che lo attestava. Benissimo, l'alchimia è proprio quel particolare esoterismo che studia la profondità dell'animo umano, cioè studia i mostri che sono nascosti nella nostra interiorità profonda, nell'abisso che portiamo dentro di noi. E non è un caso che Carl Gustav Jung abbia speso tanta fatica e tante pagine proprio per studiare e analizzare l'alchimia da questo punto di vista. Ecco, vedete che quindi in Verna si salda questa ambivalenza nei confronti dell'abisso. La scienza che cerca di chiarirlo, ma in qualche modo la nostra emotività, la nostra interiorità che ne è spaventata, ne è terrorizzata. Un concetto, se mi permette, benissimo. Il filosofo che ha chiarito molto bene questo aspetto è stato Nietzsche, in una sua frase fra le più famose: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro, e se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te. Ecco, questa frase sta in Al di là del bene e del male. Nietzsche la scrisse nel 1886. Ecco, questa è esattamente la poetica che la narrativa fantastica usa per guardare le discese nell'abisso. Ed è interessante che anche un autore fondamentalmente scientifico come Verne abbia colto questa particolare aspetto della narrativa fantastica.
Che rende anche interessanti i suoi romanzi, insomma, non sono piatto ottimismo scientifico positivista ottocentesco. Sebastiano Fusco ha parlato di mostri, e a questo punto parliamo anche di Lovecraft, che ha tutta un'altra visione dell'abisso. Il mistero legato alle profondità diventa un elemento che fa impazzire. Ecco, l'essere umano non è minimamente in grado di gestire il concetto di abisso né di sostenere la visione delle creature che lo abitano. Da dove arriva invece questa angoscia così profonda in questo autore, che pervade il suo rapporto con l'abisso?
Dunque, il motivo dell'angoscia nella letteratura di Lovecraft è lo stesso motivo del disagio della nostra società contemporanea, ed è il motivo per cui istintivamente Lovecraft ha questa grande attrazione presso i giovani e presso la letteratura fantastica e popolare. Dunque, Lovecraft era un razionalista meccanicista, cioè un erede proprio di Verne, che lui ammirava moltissimo. Quindi lui guardava al mondo come se fosse un'immensa macchina, l'universo come se fosse la grande macchina che immaginava Newton. Ecco, dobbiamo soltanto studiarne gli ingranaggi per capire come funziona. Questa illusione la scienza stessa l'ha demolita. Perché se noi guardiamo i due abissi, quello verso l'infinitamente piccolo e quello verso l'infinitamente grande, troviamo delle immagini che sconvolgono la nostra ragione. Se andiamo all'infinitamente piccolo, la fisica quantistica ci spiega che a quel livello le leggi della nostra logica non funzionano più. Uno più uno non fa più due, ma fa qualche cosa che ha alta probabilità di essere due, ma potrebbe essere una cosa diversa. Se andiamo invece a guardare l'infinitamente grande, gli stessi scienziati che che una volta ci avevano detto: con i nostri strumenti stiamo chiarendo la natura dell'universo, poi ci hanno spiegato che il 95% di ciò che esiste, il 95% del tutto, è fatto da una materia oscura o una energia oscura che noi non soltanto non conosciamo, non abbiamo nessun mezzo per conoscere. Quindi noi siamo sia nell'abisso interiore che nell'abisso esteriore chiusi in una immensità di ignoto. Ecco, questo è il sentimento dal quale parte Locrate, la cui frase fondamentale è: qual è il sentimento più antico e profondo dell'umanità? Questo sentimento è la paura. E qual è la più grande delle paure? La paura dell'ignoto. Per questo Lovecraft, di fronte a un ignoto che la scienza stessa, e lui lo sapeva benissimo perché aveva scritto racconti basati sulla fisica quantistica, ecco, un ignoto che la stessa scienza non è in grado di spiegare, di chiarirci, di darci mezzi per indagarlo. Cosa ci può essere in questo ignoto? Lovecraft immediatamente fa la connessione fra l'ignoto dell'universo e l'ignoto nella nostra coscienza, nell'abisso della nostra coscienza. Come dentro di noi si annidano i mostri del nostro inconscio, gli istinti repressi, i nostri desideri oscuri, cose di questo genere, chissà quali mostri possono agire nell'universo nella sua grandezza. Ecco, lui reagisce a una cosa di questo genere con la paura. Ci dice: se noi apriamo gli occhi su questi mostri, noi diventiamo come loro, come ci aveva detto Nietzsche. E allora possiamo o chiudere gli occhi, rifiutandoci di guardare nell'abisso, oppure accettare la follia che ci viene dallo sguardo del mostro acceso sopra di noi. Ecco, questo è un disagio che è presente nella nostra società, che finge di essere razionalista, realista, ma poi di fronte al primo fatto inspiegabile, la prima cosa che esce fuori dalle nostre convenzioni, dalla nostra normalità, subito vira verso strani incubi, verso stranezze, verso comportamenti da follia, come vediamo, ahimè, nella cronaca di ogni giorno. Ecco, questo secondo me è il fascino dell'abisso e il fascino anche della letteratura di Lovecraft.
La paura alla quale dunque Lovecraft dà una forma anche letteraria, l'abisso che scuote la ragione umana. Sebastiano Fusco, io lo ricordo, lei pubblicò nel 79 il monumentale HP Lovecraft, poeta dell'abisso, che è stato recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Grazie mille per essere stato con noi oggi. Arrivederci.
Arrivederci, grazie infinite.
E si conclude con questa intervista e con questo tema il nostro dossier della settimana dedicato agli abissi. Vi ricordo che domani Moby Dick ritornerà sul tema, il Moby Dick di domani, a cura di Monica Bonetti, si intitola Il canto senza eroi. Adriana Cavarero e Pietro Boitani rileggono il mito delle sirene. Tra i miti legati al mare e agli oceani, uno dei più oscuri e insondabili è proprio quello delle sirene, metà donna, metà pesce, metà uccelli. Restando alla versione omerica, le sirene, il loro canto, hanno popolato i sogni e gli incubi del Mediterraneo. Dunque Moby Dick domani alle 10 esplora la persistenza di questo archetipo con la filosofa Adriana Cavarero, autrice del recente saggio Il canto delle sirene per Castelvecchi, e con il classicista Pietro Boitani, profondo conoscitore della letteratura europea che a Ulisse ha dedicato numerosi studi. Dunque domani il Moby Dick a cura di Monica Bonetti. Noi continuiamo in musica.